Carissimi fratelli e sorelle, membri tutti della famiglia salesiana, amici di Don Bosco. Durante questi giorni abbiamo voluto approfondire il programma spirituale e apostolico che ho dato alla famiglia salesiana per l'anno 2008. Educare con il cuore di Don Bosco per lo sviluppo integrale dei giovani, specialmente i più poveri e svantaggiati, promuovendo i loro diritti. Un primo risultato di queste giornate ci è stato già consegnato con le scelte operative per la famiglia salesiana maturate nei seminari e nei laboratori e che veramente sono molto preziose come una carta di navigazione per la famiglia salesiana. Così che la prima cosa che io faccio è consegnarvi queste scelte operative da comunicare, da approfondire nelle diverse ispettorie, gruppi della famiglia salesiana, cercando di tradurle operativamente. Qui ci sono state già anche avanzate alcune indicazioni al Rettor Maggiore su quello che riguarda una eventuale carta di spiritualità della famiglia salesiana e forse quello che sarà il tema della strena del prossimo anno, che sarà la famiglia salesiana. E vi dico quali sono le ragioni. Nel 2009 noi celebreremo 150 anni della fondazione della Congregazione Salesiana, il che vuol dire che sarà il momento in cui dovremo maturare che cosa Don Bosco intendeva quando decise finalmente di fondare il primo gruppo, il gruppo a cui viene affidata l'animazione dell'intera famiglia salesiana, secondo quanto viene detto o scritto nell'articolo 5 delle Costituzioni. E soprattutto nella linea già anche detta ieri da Don Adriano nella Buonanotte, di camminare sempre di più verso il movimento spirituale apostolico, con tutto quanto implica di una maggiore sinergia e anche la capacità di lavorare con altre agenzie. Io sono stato veramente molto contento sentendo tutte le scelte che sono state fatte come frutto dei seminari dei laboratori, perché esplicitamente è stata definita la nostra identità. Noi non siamo una ONG. Noi non siamo una agenzia di diritti umani, siamo una famiglia spirituale apostolica, la cui missione è molto bella, ed essere segni dell'amore di Dio, portatori dell'amore di Dio, attraverso il dono più prezioso che possiamo offrire ai giovani, che è il dono dell'educazione. Un'azione che è stata definita nella prima conferenza come un'azione messianica, che libera e salva, che libera dal male e che sprigiona tutte le energie fino a raggiungere la pienezza di vita in Cristo. E questo implica una visione integrale della persona umana, in particolarmente una scelta evangelica verso le persone più povere e bisognose, verso i ragazzi più poveri e svantaggiati, per poter dare loro, non per carità, ma per giustizia, quello che corrisponde loro. A volte diamo per carità, non è carità quello che facciamo. Il dono dell'educazione, i loro diritti, non sono carità, è giustizia. Perché possano raggiungere la pienezza di vita in Cristo. Oggi mentre si presentavano queste scelte operative, ho fatto un piccolo riassunto proprio su quello, nelle linee che vi ho indicato. Cerchiamo ora di concludere queste giornate di riflessione, di preghiera, di convivenza con questo mio ultimo intervento. Se già nel commento all'estrena avevo scritto che questo tema era il più importante di quanti avevo proposto lungo il sessenio, forse non tanto appariscente come quello dell'anno scorso della vita, quello anche tanto importante della famiglia salesiana, questo è il più importante, perché le grandi sfide che vi avevo evidenziato, come quelle della famiglia e della vita, trovano la loro soluzione nell'educazione. E oggi diversi nuovi elementi confermano questa mia convinzione che siamo portatori di un dono assai prezioso, il carisma pedagogico che è più attuale e necessario che mai, tradotto nel sistema preventivo di Don Bosco. Questo, cari fratelli e care sorelle, è il nostro tesoro. Questo è l'apporto che siamo chiamati a dare ai giovani e alla società odierna. Questa è la nostra profezia. Per illustrare quanto sto dicendo, vi dirò che alcuni giorni fa, nell'incontro del Santo Padre con il sindaco di Roma, Walter Veltroni, Benedetto XVI, esprimendo la sua preoccupazione per la situazione di degrado sociale, culturale e morale della città sotto certi aspetti, parlò di emergenza educativa. Guardate, emergenza educativa. Se io vorrei che portaste qualche cosa di questo è: dobbiamo mettere alla famiglia salesiana in stato di emergenza educativa. Ma che cosa si intende con questa espressione? Per avvalorare il mio pensiero, voglio citare qui alla lettera due brani di una conferenza tenuta dal Cardinale Caffarra il 6 novembre 2007, cioè appena un mese e mezzo fa, al Teatro Joly di Castel San Pietro Terme, Bologna, con il titolo Emergenza educativa, impegno, bellezza e fatica di educare. Ecco le sue parole. Possiamo finalmente dire in che cosa consiste l'emergenza educativa in cui ci troviamo. Essa è data da due fattori. Da una parte, la generazione dei figli chiede e non può non farlo di entrare dentro ad un universo vero, buono, bello. Dall'altra parte, la generazione dei padri è divenuta straniera all'universo di senso. I genitori non sanno più che cosa dire ai figli. L'emergenza educativa è l'interruzione della narrazione che una generazione fa all'altra. È la afasia della generazione dei padri, l'incapacità della generazione dei figli di articolare perfino la domanda che urge dentro al loro cuore. I padri non rendono presente nessuna tradizione perché ne hanno perso la memoria. E diventano testimoni del nulla e trasmettitori di regole. I figli si trovano a vagabondare in un deserto privo di strade, non sapendo più da dove vengono e dove sono diritti. emergenza educativa. Ecco, questa è la prima cosa. Dopo aver cercato di dare risposta alla domanda come uscire dall'emergenza educativa, il cardinal Caffarra conclude così: avevo già sostanzialmente lavorato questa riflessione quando è apparso in queste settimane in libreria un libro di Umberto Galimberti, eccolo qua, L'ospite inquietante, Il nichilismo e i giovani. Per molti aspetti ci siamo trovati concordi, quello scrive il cardinal Caffarra. Per altri è ben più decisivi all'opposto. Quale è una delle tesi fondamentali del libro? Che sradicati dalla grande tradizione che li ha generati, i giovani si sono trovati in casa l'ospite più inquietante, il nichilismo. Non illudiamoci, questa è la condizione di molti giovani oggi ed allora. Vi leggo soltanto un piccolo testo a modo di illustrazione. I traduttori hanno il foglio con la fotocopia del testo di Umberto Galimberti. Al capitolo ottavo, parlando dei ragazzi del cavalcavia e la insensatezza nichilista, teste vuote come nessuno di voi può immaginare. Ho trovato il vuoto in quei ragazzi, il nulla. Quando potrete conoscere tutti i materiali di questa storia, capirete il loro vuoto tremendo. Ci sono forme di nichilismo giovanile che hanno la loro radice in una sorta di speranza delusa circa le possibilità di reperire un senso della vita, nella inerzia in ordine a un produttivo darsi da fare, nella sovrabbondanza e nell'opulenza che funzionano da addormentatori sociali, nell'indifferenza di fronte alla gerarchia di valori, nella noia, nello spleen senza poesia. I suoi tratti sono l'incomunicabilità, non come fatto fisiologico tra generazioni, ma come presa di posizione. Un vuoto pieno di rinuncia, assordato solo dalla musica a tutto volume. Tutti questi fattori scavano un terreno dove prende forma quel genere di solitudine che non è la disperazione che attanaglia quanti un giorno hanno sperato, ma una sorta di assenza di gravità di chi si trova a muoversi nel sociale come in un spazio in disuso, dove non è il caso di lanciare alcun messaggio perché non c'è anima viva che lo raccolga, e dove, se si dovesse gridare aiuto, ciò che ritorna sarebbe solo l'eco del proprio grido. Nascono da questi gesti senza movente che ho voluto indagare scrivendo e incontrando i ragazzi del cavalcavia, che così per passare il tempo gettavano i sassi sulle automobili che sfrecciavano sulla autostrada sottostante, giusto per fare bingo, come in un videogioco. Il problema era come raggiungerli, come trovare il luogo dove erano, come catturarli, come parlare con loro, eh? Domande poste a noi. Non nel senso delle forze dell'ordine, quando alla fine li trovano, li interrogano, li ammanettano, ma nel senso di come sia possibile raggiungere la loro mente, come trovare la dimora abituale della loro anima, come conoscere la loro lingua straniera, perché estranea alla comunità degli uomini, di tutti gli uomini. Se per loro la vita è uguale alla morte, se la morte può essere inflitta ad arbitrio in regime di assoluta casualità al primo che passa sotto un ponte d'autostrada, c'è da pensare se chi compie quel gesto appartiene ancora alla comunità degli uomini. dal momento che si è sottratto a tutte le regole, non solo a quelle del vivere civile, ma anche a quelle primordiali dell'amore e dell'odio, che esprimono comunque una ragione e quindi la spiegazione di un gesto. Devo dire che anche io avevo letto questo libro di Umberto Galimberto e aveva suscitato in me esattamente la stessa reazione del cardinale Caffarra. Da un canto il libro è venuto a confermare una interpretazione e valutazione che mi faccio della situazione odierna giovanile, almeno per alcune facce di loro, almeno in alcuni paesi d'Europa, ma non solo. E dall'altro mi sono sentito in disaccordo. Devo dirvi che non sono completamente d'accordo con questo libro, soprattutto perché mentre egli parla da psicologo sociale, io leggo la stessa realtà dalla prospettiva pedagogica, avendo alle spalle il tesoro dell'esperienza di Don Bosco, del suo sistema preventivo, della sua inculturazione nel mondo. Lo scorso fine settimana, soverato per la celebrazione del centenario della presenza salesiana in quella cittadina sulla costa ionica, una delle domande che mi fu posta da un giornalista fu: ebbene, girando il mondo, quali sono state per lei le esperienze più belle nel suo rapporto con i giovani? Invece, quali sono state le più tristi? Io non sto qui a ripetere la storia o la mia risposta, ma vi posso dire che mentre sono innumerevoli le esperienze indimenticabili di successo educativo, come quando ho sentito parlare al vice ministro della Thailandia in un raduno con più di 9.000 giovani, in uno stadio coperto, dalle 9 del mattino alle 5, dire: ringraziamo ai salesiani che in 50 anni di storia hanno cambiato questo paese. Detto da un buddista, non da un cristiano, ex allievo nostro, vice ministro di quel regno thailandese. Non sto qui a ripetere, dicevo, la risposta, e ci sono, potrei dire, tante risposte del successo educativo. Sono poche, ma drammatiche, quelle negative, tutte segnate dalla mancanza di rispetto ai diritti umani. Basterebbe pensare alla mia visita nella Liberia, quando ho trovato i ragazzi soldato. Avete visto il film Diamanti di sangue? Non è un film, è la realtà. Quando tu puoi vedere i ragazzi mutilati dalle mani, o ai ragazzi sfruttati nel turismo sessuale nello Sri Lanka, che ho trovato nelle casse che abbiamo lì. Perciò in questo mio intervento voglio attirare la vostra attenzione su un elemento assai importante nell'applicazione del sistema preventivo: il rapporto del sistema preventivo con i diritti umani. Questo vi farà vedere meglio che cosa significa oggi parlare di emergenza educativa. Porre la società in uno stato di educazione se si vuole che abbia futuro e speranza. Non è difficile vedere nella teorizzazione del progetto educativo e nella prassi pedagogica la effettiva promozione dei diritti che sono proclamati dalle dichiarazioni internazionali. Ce la ricordava Carola: il diritto alla vita, il diritto all'educazione e all'istruzione, il diritto al riposo, allo svago, al gioco, il diritto al lavoro. In sostanza, prima della pubblica e solenne formalizzazione dei diritti dell'uomo e del fanciullo, Don Bosco ne aveva plasticamente prefigurato la mappa essenziale e le linee operative. Il cardinale Tonini ripeteva ai giovani radunati al Colle Don Bosco per il confronto 2001: prima siamo uomini e dopo cittadini. La vita ci affratella. Il fatto di essere nati in America, in Europa, in Asia o in Africa è un accidente. Prima siamo uomini, dopo cittadini. Perciò tutti hanno diritto a tutti i diritti. E questa vita che ci affratella, ci rende simile, deve poter essere vissuta con la medesima dignità in ogni angolo della terra. Il diritto ad una vita dignitosa per tutti deve essere l'idea forza che ci porta ad impegnarci nell'educazione. Se voi andate a leggere il programma di animazione e governo del Rettore Maggiore del Consiglio per il sessennio 2002-2008, esplicitamente si dice fare della emarginazione non soltanto alcune opere che stanno a favore dei ragazzi più poveri, significa una ermeneutica di modo che persino se capitasse che io lavoro con i ragazzi non poveri, deve stare come sottofondo sempre la scelta per i poveri. E dunque educare veramente per un cambio sociale. La difesa della vita è l'asse che sottende gli odierni percorsi e le diverse ricerche intercomunicanti nelle varie situazioni sociali, politiche e culturali. La lotta per la difesa della vita deve essere un ponte che unisce i ridotti limiti di sopravvivenza delle grandi masse impoverite agli ampi orizzonti di vita più piena, più umana, di migliore qualità di cui godono in pochi. Questi ideali devono essere presenti negli impegni educativi, se non vogliamo dimenticarci che siamo prima di tutto persone umane e che la specie umana deve essere la prima a essere protetta. C'è una vignetta che fa scalpore dove ci sono di questi poveri contadini che vivono a livello di sopravvivenza, vendendo proprio sull'autostrada aquile e serpi, e la reazione grande perché stanno in questa forma, mettendo a rischio quelle specie, non la specie umana, di quelli poveri uomini che stanno morendo, no? Che devono fare quello proprio perché stanno a livello di sopravvivenza. Nel 1948, nella sede delle Nazioni Unite, ebbe luogo la proclamazione dei diritti umani. Alcune popolazioni, lo diceva Carola ieri, non hanno ancora nemmeno sentito parlare di essi. Le capita come a quella comunità di Efeso, quando domandarono gli apostoli, ma voi avete ricevuto lo Spirito Santo? E nemmeno sapevamo che esistesse lo Spirito Santo. Molti altri non li conoscono neppure, semplicemente perché i loro stessi governi sono i primi ad ignorarli, a calpestarli. Come possiamo parlare del diritto alla vita se le società più sviluppate sono le prime a immolare la vita innocente mediante aberranti leggi sull'aborto? Come parlare di educazione al rispetto dei diritti umani quando vi sono masse enormi di bambini e adolescenti che non godono nemmeno del diritto dell'educazione? Nel novembre del 1989, a New York, si proclamarono i diritti del minore. Io cito il secondo articolo semplicemente per constatare quanto è lontana la realtà della dichiarazione di intenti, delle buone intenzioni. È il diritto a non essere discriminati. E recita così l'articolo secondo. La totalità dei diritti devono essere applicati alla totalità dei bambini senza eccezione. Ed è obbligo dello Stato adottare le misure necessarie per proteggerli da qualsiasi discriminazione. E non stiamo parlando dell'India, dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina, qui in Italia, no? Appena una settimana fa c'è tutto il problema lì a Milano per quella decisione di non dare scuola ai figli dei migranti non in possesso di una regolare carta di soggiorno. Che dire delle minoranze etniche, delle selve amazzoniche, dei milioni dei ragazzi di strada in America Latina, dei bambini che muoiono di fame in Africa o in Asia, dei minorenni venduti o sfruttati sessualmente. Dov'è l'infanzia? Dove il diritto al gioco da parte dei bambini costretti a lavori ignominiosi all'età di 5 anni nelle miniere? Andate nella Colombia per vedere come se fossero topi che devono andare in piccole cavi soltanto per andare a portare minerale, o respirando sostanze tossiche nelle fabbriche di calzature, no? Noi compriamo scarpe Nike perché sono le più belle, le più costose, ma a quale prezzo? A quale prezzo? Ripetendo gli stessi gesti durante lunghissime giornate di lavoro nelle fabbriche o alle catene di montaggio delle grandi multinazionali. Continuamente sentiamo dire che l'umanità dispone di risorse sufficienti perché tutti gli abitanti della terra possano vivere con dignità. Diceva già Paolo VI 40 anni fa, vi ricordate, la Populorum Progressio. Adesso abbiamo la capacità di portare cibo alla tavola dei popoli di tutto il mondo. E guardate il divario tra i paesi più ricchi e i più poveri. Eppure persistentemente le statistiche ci confermano anno dopo anno che il divario tra nord e sud aumenta. E mentre alcuni pochi nuotano nell'abbondanza, ammassano fortune, una grande massa di indigenti dispone di scarsissime risorse e riesce a malapena a sopravvivere al di sotto della soglia di ogni dignità umana. È noto che gli interessi economici fissano le priorità della società materialista. Sapete perché dice questo autore che non c'è futuro così? Perché i giovani sono stati abbandonati e perché si è assolutizzato come valore l'economia. Solo le società aggressive e competitive sussistono e questo stile è entrato anche nelle enti e nelle associazioni educative. Cosa fare allora? L'educazione, cari fratelli, sorelle, membri della famiglia salesiana, deve essere sempre una finestra spalancata sulla realtà mondiale, deve essere un motore di sensibilizzazione, deve essere l'elemento di trasformazione dell'umanità. Questa era la convinzione di Don Bosco, che non si dovevano promuovere rivoluzioni sociali per la trasformazione, che basta sviluppare tutte le energie di bene dei giovani. Per questo, senza ideologizzazioni né manipolazioni, perciò dicevo, non siamo una ONG, non siamo un'agenzia di diritti umani, siamo una famiglia di educatori. Nelle aule si deve ascoltare la voce di coloro che non hanno voce, sentire la fame, la sete, vedere la nudità di tanti popoli dimenticati. Con realismo e coerenza si devono far conoscere gli sforzi di tanta gente impegnata nelle grandi cause della dignità della donna, della pace, del rispetto del creato. Per fortuna da diverse situazioni e distanze, ONG, volontariati, anche come i nostri, il BIDES, il BIS, si comincia a convergere nella difesa della vita, dell'essere umano, dei suoi diritti, dei popoli, dei loro diritti, del pianeta e dei suoi diritti. Alla base di tutte le nostre riflessioni vi è il dubbio se stiamo o non raggiungendo la qualità educativa che esige la nuova cultura. Questa è la mia domanda. Se nelle nostre opere abbiamo raggiunto la qualità educativa che oggi esige la situazione odierna. Le nostre priorità devono andare alla formazione di persone veramente libere, critiche, impegnate socialmente, con capacità di servizio nei confronti dei fratelli, che trovano le loro motivazioni nel Vangelo, nella fede nell'uomo nuovo, Cristo risorto. L'educazione sta perpetuando il vecchio sistema competitivo, oppure sta aprendo la strada alla partecipazione, alla corresponsabilità, alla solidarietà, alla giustizia sociale. Non sarebbe male fissare alcuni criteri da tenere presenti nella nostra educazione, se vogliamo far sì che essa costituisca un meccanismo efficace di miglioramento di trasformazione della società. Il primo sarebbe una mentalità critica. Come strumento per analizzare la realtà che ci circonda, per determinare tutto ciò che non ci sembra giusto e che desideriamo cambiare. Il secondo sarebbe la alterità, che deve permetterci di uscire da noi stessi per poter stabilire un rapporto ottimale con gli altri. Il terzo, il rispetto della dichiarazione dei diritti umani, che può costituire punto di riferimento al momento di analizzare la realtà che viviamo ogni giorno e che ci viene offerta attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Il quarto può essere il fatto del coinvolgimento e dell'impegno nel modo più compatibile con le nostre condizioni concrete affinché i criteri suddetti non rimangano delle dichiarazioni di buona volontà. Promuovere i diritti umani, in particolare quelli dei minorenni, è un cammino salesiano per la promozione di una cultura della vita e per il cambiamento delle strutture. Il sistema preventivo di Don Bosco ha una grande proiezione sociale. Vuole collaborare con molte altre agenzie alla trasformazione della società, lavorando per il cambio di criteri e di visione di vita, per lo sviluppo della cultura dell'altro, di uno stile di vita sobrio, di un atteggiamento costante di condivisione gratuita e di impegno per la giustizia e la dignità di ogni persona umana. L'educazione ai diritti umani, in particolare ai diritti dei minori, è la via privilegiata per realizzare nei diversi contesti questo impegno di prevenzione, di sviluppo umano integrale, di costruzione di un mondo più equo, più giusto, più sano. Il linguaggio dei diritti umani ci permette anche il dialogo e l'inserimento della nostra pedagogia nelle diverse culture del nostro mondo. Prego ai traduttori di passare all'ultima pagina, pagina 9. Conclusione. Permettetemi di concludere con un poemetto di Gabriela Mistral. Breve. Lo avete ricevuto? Vi prego di prenderlo in mano. È un poemetto di Gabriela Mistral, quella premio Nobel della letteratura, cilena lei, ma pieno di senso profetico, che dà ragione del perché oggi, più che mai, si debba parlare di emergenza educativa e come oggi più che mai la via di uscita si trovi nel cuore di Don Bosco. Voi avete ricevuto in inglese, in spagnolo, che è l'originale, in italiano. Io leggo prima il testo spagnolo, perché è l'originale. Guardate come parla Gabriela Mistral dei ragazzi. Su nombre es hoy. Nosotros somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es el abandono de los niños, negándoles la fuente de la vida. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Leggo la versione inglese perché veramente ha colto molto bene il testo inglese. His name is today. We are guilty of many errors, of many faults. But our worst crime is abandoning the children, neglecting the fountain of life. Many of the things we need can wait. The child cannot. Right now is the time his wounds are being formed. His blood is being made and his senses are being developed. To him, we cannot answer tomorrow. His name is today. Per tutti voi, invoco dal Signore la grazia di un cuore di educatore come quello di Don Bosco. a tutti voi l'augurio di un fecondo lavoro educativo pastorale. Grazie.